Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Ecco qui la seconda parte dell'intervista a Luca Pagni, che abbiamo lasciato in sospeso nell'episodio precedente con un colpo di scena, che spero non abbia tolto il sonno a nessuno. Non vi ricordo, come faccio sempre, di condividere, lasciare commenti, eccetera, eccetera. Vi prego, fatelo se vi piace. Più ne parlate, più il podcast viene ascoltato e si diffonde. Ma niente, tuffiamoci direttamente dentro questo episodio con la seconda parte dell'intervista a Luca Pagni. Buon ascolto.
Arriva il colpo di scena, esatto. Lì il colpo di scena nasce un pochettino esogeno, cioè spinto un po' da una situazione al di fuori del mio controllo, ovvero che in questa società di questo mio amico, insomma, la mia ex società dove lavoravo, lui stava cercando di fare un management buyout della divisione database, che poi ha fatto, peraltro, e mi aveva proposto di fare anche a me l'imprenditore, detta a parole povere. A quel punto mi sono dovuto fare una domanda. Bene, ma se voglio fare l'imprenditore insieme a una persona con cui peraltro un ottimo rapporto, attenzione, perché io ho un'azienda, anzi mio papà è socio in un'azienda italiana che allora fatturava, non mi ricordo bene, diciamo 8 milioni di euro, per dire una cifra, non mi ricordo precisamente, nel 2010. Insomma, io sono del 71, comincio a diventare quarantenne, mio papà è quasi 30 anni sopra di me e prima o poi mollerà, che faccio? Faccio il figlio che non fa nulla e aspetta che magari ci sarà una vendita o qualcos'altro, oppure ci provo, cioè provo a lavorare con l'azienda di famiglia pur vivendo in Norvegia. Mi sono fatto questa domanda e ci ho messo, ti garantisco, mesi a rispondermi. È stata la decisione più ponderata di vita, di carriera, più che di vita mai fatta, perché sapevo che sarebbe stata molto presumibilmente l'ultima. Se faccio una cosa del genere non torno indietro, a meno che non scoppia qualcosa. Dubito, o comunque sarebbe molto doloroso dover entrare in un'azienda del genere e poi riuscirne. Quindi ho analizzato con estrema cautela l'azienda di famiglia, quindi ho chiesto a mio papà, bene, dammi i bilanci, spiegami, guardo i numeri. Ho parlato con amici qua in Norvegia sull'andamento dei numeri, sulle prospettive del mercato, ho studiato i prodotti, veramente per mesi. E poi sono stato io a proporre a mio papà, senti, ascolta, io ho questa situazione qua in Norvegia, con questa azienda dove lavoro, ma secondo me la nostra azienda, la tua azienda, sta vivendo una fase molto interessante di crescita, ma anche ha delle minacce importanti, ha delle opportunità e delle minacce, io potrei entrare a collaborare con voi e cercare di dare il mio contributo, che ormai a quel punto lì era, diciamo, dunque avevo ormai 14 anni di esperienza multinazionale, quindi ero, direi, piuttosto qualificato per dare qualcosa che non avrei dato se fossi andato 14 anni prima o 10 anni prima, no? Io vedevo questa, tra l'altro in quel momento stavamo, l'azienda nostra fa cilindri pneumatici, quindi metalmeccanica, però si era già buttata dopo la, diciamo, la crisi 2008-2009, si era un po' buttata creativamente in un altro settore anche, che è quello della sicurezza industriale sui carri elevatori. C'era un prodotto molto interessante, un po' tecnologico, francamente io arrivando dall'IT avevo anche un po' la voglia di non tornare indietro proprio al pezzo di ferro, come lo chiamo io, cioè insomma, cilindro pneumatico è un pezzo di ferro, sarà muoverà le macchinari in tutto il mondo, ma è sempre un pezzo di ferro. Io arrivavo da situazioni veramente incredibili, cioè software che finiva sui caccia, insomma era abbastanza un po' più evoluta come cosa. Niente, avevamo anche questo progettino qua, insomma faccio la proposta di mio papà, mi taglio lo stipendio, alla fine ci mettiamo d'accordo, mi taglio lo stipendio del buon 30% per entrare in azienda, pensa un po'. Questo l'ho detto a pochi, perché non, però a qualche mio collega gli ho detto, guardate che tra le varie cose sarò figlio del capo, però guadagno il 30% in meno di quello che guadagnavo prima, e l'ho fatto per diversi anni. Non è che sono morto di fame, però insomma ho voluto dimostrare che per me non era una questione di soldi. E quindi alla fine, appunto, ho iniziato a lavorare nel 2010 per l'azienda La Cipa, che è l'azienda di famiglia, dove c'era anche quel famoso socio tedesco con cui avevo lavorato i tempi, e mi trovo una situazione molto interessante, insomma, che dopo anni dopo è evoluta in modo molto interessante. Il mio obiettivo era quello di dare un contributo in un'azienda, una realtà che aveva secondo me un bel potenziale, ma anche, come tante piccole e medie imprese italiane, anche tante minacce in realtà, e alcune delle quali non erano assolutamente percepite, e forse non lo sono ancora.
Fammi riapprofondire questa cosa, poi passiamo alla fase 2, che è appunto quella di questa azienda. Però allora, la prima cosa, tu hai fatto la due diligence all'azienda di tuo padre.
Sì, assolutamente.
È spettacolare, perché tante persone avrebbero anteposto l'aspetto emotivo, l'azienda di papà, l'azienda di famiglia, eccetera, eccetera. Eppure tu hai detto no, prima di andare a lavorarci voglio assicurarmi A, di capire di che cosa stiamo parlando.
Sì. Sì.
B, che l'azienda comunque non abbia delle macroscopiche problematiche che io poi mi troverei a dover gestire, quindi hai fatto la due diligence. Sì. E questo lo sottolineo in triplo rosso, non so se si può su un podcast, hai chiesto pareri ad amici, a conoscenti.
Sì. Sì, vero.
Questo secondo me è importante, perché di fronte a una scelta così, soprattutto dove la componente emotiva è enorme, diciamo quello che molti sarebbero portati a fare, al massimo ne parlo con mia moglie, ma cosa mi diranno mai gli amici che io posso diciamo che ha peso nella presa di questa decisione? No, perché se quella decisione la valuto in maniera oggettiva, come se mio padre mi stesse offrendo un lavoro, come se fosse un, diciamo, un emerito sconosciuto, è giusto che io vada a vedere i libri contabili, che io vada a chiedere ad amici cosa ne pensano, i pro, i contro, i varie liste, eccetera, eccetera. E quindi secondo me è molto importante due cose: A, il fatto che appunto hai fatto i compiti; B, che tu comunque nella tua vita hai costruito un network di persone sulle quali ti puoi appoggiare per chiedere parere di questo tipo. Perché se tu frequentassi persone che di queste cose, diciamo, su queste cose non possono aggiungere nessun valore, quando ti trovi dove prendere questa decisione qua, sei per conto tuo. No, quindi è molto importante che questo aspetto, secondo me, da sottolineare. E poi l'altra cosa carina, secondo me, è che tu hai detto, hai valutato questa decisione, secondo me, con un angolo completamente ortogonale rispetto a buon senso, che è: io lavoro per l'azienda di mio papà, ma non mi sposto dalla Norvegia.
No,
questo va detto, perché gli ascoltatori non lo sanno, con la Norvegia l'azienda di tuo papà non ha niente a che vedere in quel momento.
Nulla, è forse il paese europeo dove si vende di meno.
Esatto. Quindi, nel senso, però questo secondo me è importante, perché tante volte le persone danno per scontate tante cose che non lo sono. Dice, ma se vado lì devo andare in Italia. Ma chi l'ha detto?
No, guarda, è vero.
Fanno funzionare in modo diverso, no?
Sì, lì, vedi, l'esperienza mia della famosa azienda di disperati IT, no? Che aveva l'ufficio Oslo, Tromsø, Nord Norvegia, a Shanghai, mi aveva insegnato i pro e i contro, o comunque le difficoltà, ma anche qualche vantaggio di essere dispersi. Quindi io credevo di sapere, diciamo, quali potevano essere i limiti e le difficoltà di vivere qua a Oslo e di avere l'azienda a Morbegno. Quindi, vedi, in questo caso l'esperienza mi ha aiutato molto. Sapevo già, non mi illudevo su una serie di aspetti, che sono infatti dei limiti oggettivi a una situazione del genere. Avevo avuto la fortuna invece di vivere, di gestire, di imparare a valorizzare invece gli aspetti positivi, perché ci sono anche quelli. E ovviamente avevo anche dei piani di lunghissimo termine che sto cercando di realizzare, che sono quelli di realisticamente avere una struttura organizzativa nell'azienda che potesse funzionare anche senza la mia presenza fisica, o comunque allora io non ero nemmeno in una posizione apicale, sono entrato come product manager, non sapevo neanche cosa volevo fare esattamente, poi sono entrato responsabile finanziario e solo molto di recente sono entrato, mio padre è ancora attivo in azienda, ma solo ottobre dell'anno scorso sono entrato come ruolo, diciamo, di top management. Anche lì, percorso per cercare di non entrare subito, ok, sono figlio del capo, ragazzi, fatevi da parte. Sì, sono figlio del capo, ma voglio imparare come... Ho tempo, o credo di aver tempo per imparare come funziona l'azienda, il mercato, eccetera. E però, ripeto, come dici te, ortogonale, sì, perché vivi qua... Guarda, di recente, apro una piccola parentesi curiosa, di recente mi è stato infatti detto, in un momento in cui mio papà era purtroppo fisicamente assente dall'azienda perché si era rotto il femore, quindi girava per ospedali, e qualcuno mi ha detto che non era presente in azienda il management, anzi il management estero, una frase un po' strana. Io mi sono un po' arrabbiato, non tendo ad arrabbiarmi, ho detto scusi, cosa vuol dire? Come non c'era presente il management, e si riferiva al fatto che mio papà fosse in ospedale e io fossi a Oslo. Ho detto scusi un attimo, ma quindi solo perché io fisicamente non sono in azienda non c'è management in un'azienda? Scusi, Marchionne ha diretto la FCA dal sedile di un aereo. Adesso io non sono Marchionne e la mia azienda non è FCA, ma è un modo di vedere il lavoro veramente a giorno d'oggi, secondo me, magari su qualche realtà è vero, perché c'è il padre padrone che deve tirare i moccoli e le bestemmie ogni giorno, così si sente chi è il capo, ma io non sono così, e sto costruendo
una relazione molto diversa. Esatto, bravo, anche lì. Se tu sei quel tipo di padre padrone che deve tirare i moccoli
per certo, allora devi andare tutti i giorni.
Vuol dire che ti sei circondato di persone che accettano quel tipo di management.
Assolutamente.
Se tu invece ti circondi di persone che sono, come hai detto tu, che ti insegnano qualcosa, che sono più brave di te a fare quello che loro fanno nello specifico, certo, eccetera, eccetera, non hanno bisogno che tu stia lì col fiato sul collo a verificare che loro di fatto stiano lavorando bene.
Assolutamente, assolutamente. Per cui è tutto lì. E infatti una delle mie sfide principali, ci si mette tanto tempo, è proprio questa, quella di cambiare un pochettino la cultura aziendale. Quel tanto, mio padre l'ha creata su un'immagine molto forte di imprenditore molto competente e, credimi, no, assolutamente non padronale, anzi fin troppo, ha dato fin troppa fiducia ad alcuni suoi collaboratori, però è sempre comunque un'azienda che ha una cultura lavorativa, ha avuto una cultura lavorativa, ce l'ha ancora, un po' all'italiana, che non è negativo, però vuol dire un pochettino, ecco, se non c'è il capo, oppure avere degli obiettivi anche al di fuori dell'essere un venditore, un obiettivo specifico da raggiungere in questo quarter, in questo trimestre, non è abituale in un'azienda piccola media impresa italiana. Sono cose che sto introducendo io, che sono abbastanza rivoluzionarie, però
ma e quindi possiamo dire questa cosa qui, adesso non voglio fare dietrologie perché ovviamente ho voluto raccontare questa storia linearmente per far capire a tutti che questo non era l'epilogo assolutamente che uno si potesse aspettare vedendo il come tu hai preso fino a quel momento. Però possiamo dire una cosa: se tu, quando sei rientrato alla Germania, avessi fatto la scelta facile, saresti entrato subito nell'azienda di tuo papà. Però mi viene da dire, tutto il cambiamento che tu stai cercando di portare adesso e che adesso ci racconterai, sarebbe stato per te impossibile da portare, perché non avresti saputo che c'erano determinate cose che hai imparato invece lavorando in aziende che magari hanno più processi, più consolidati, hai fatto la startup, hai perso, hai preso lo schiaffone, eccetera, eccetera, le lingue, la Cina, la Corea, eccetera, eccetera. Queste cose qui, secondo me, col senno di poi, aumentano di molto la probabilità che tu, qualsiasi cosa stia facendo adesso, la faccia meglio, e tanto meglio se questo è per l'azienda di famiglia.
Assolutamente. No, guarda, assolutamente sarebbe stato, non sarebbe mai successo, non avrei mai avuto quel bagaglio di esperienze, di conoscenze, di errori che dicevamo prima. Ti dico di più, a me è successo di recente di dire a un mio collega da tantissimi anni che lavoro in azienda, che aveva proposto di inserire il figlio in azienda da noi, bravissima persona, non giudicavo quello, io ho detto no. Questa persona non entra, ma non perché io sono io un figlio e sono entrato, ma io sono entrato dopo 14 anni di lavoro con esperienze di un certo tipo. Benissimo, io sono contento, è una bravissima persona, vai a fargli fare 5-10 anni di esperienze fuori e io il posto glielo tengo, se è quello il punto, ma non portarmelo dentro la nostra azienda, dove impara la nostra azienda, che non è male, ma non vedrà mai, hai bisogno di fare più esporti ad altre situazioni, ad altre culture, per poi dare un contributo, se è quello che ti piace, ti interessa, a un'azienda, per esempio una piccola media impresa. Altrimenti veramente cresci in una specie di bambagia dove vedi il mondo come lo vedono tutti gli altri all'interno di questa azienda e rischi veramente di prendere facciate. Quelle sono le facciate che fanno male. Le imprese che invece non vedono cosa sta succedendo intorno a sé, magari non hanno la possibilità di fare cambiamenti che sono in realtà fondamentali, perché se non li fai, vai contro un muro. E quanti ne stanno andando?
Anche perché, esatto, questo secondo me, qui sta toccando un punto, non pensavo l'avremmo toccato, però secondo me è importante, mi soffermo un secondo, perché certe volte prendi lo schiaffone, e lo schiaffone quando arriva fa male, lo senti, boom, ok? Certe volte invece non prendi lo schiaffone, ma prendi una serie di schiaffetti, che di per sé dici, ma sì, vabbè, dai, questa, sto mese è andato così, ma in realtà è morte lenta questa.
Bravo, sì.
Non lo vedi arrivare il treno, e però quando poi sei arrivato a una situazione dove sei praticamente senza via di uscita, e by the way, il fatto che tu a quel punto hai sempre avuto un'esperienza limitata, limita molto quelle che sono le tue opzioni a livello di dire cosa faccio, perché se tu hai visto 30 situazioni avrai 30 situazioni da cui fare spunto, se tu ne hai viste 300 ne hai 300, quindi questo secondo me è molto importante, perché innanzitutto i problemi, diciamo, vince chi li vede arrivare prima che arrivino, perché più prima, adesso non so se si può dire, ma prima riesce a individuarlo e più sono le opzioni per evitare di arrivare sul precipizio. L'altro aspetto, secondo me, veramente importante è tante più situazioni, più o meno affini, hai avuto modo di sperimentare nella tua vita, tanto più saprai reagire nella maniera adeguata per quel problema che stai vivendo adesso.
Ma verissimo, verissimo. Ti faccio un esempio molto concreto. Io nel mondo IT, quando ho lavorato con il Norvegia, ho avuto il piacere, se vogliamo, anche di lavorare nel mondo del mobile, dei telefoni cellulari, e di lavorare, essendo qui anche al nord, parecchio con la Nokia, che allora, se ti ricorderai, erano degli dèi, perché la Nokia era numero 1, 2, 3, 4 al mondo, in sostanza, no? Nel mondo dei cellulari. Si è sgretolata, la Nokia era orgoglio della Finlandia, insomma, certo. Questi entravano nei meeting, la Nokia, cioè, aurea di semidio, no? Si sono sgretolati in un attimo, hanno intere paesi, ho visto io in Finlandia, proprio che non ci sono quasi più, o certo. Pezzi di paesi che erano Nokia, non c'è più nulla. Io l'ho visto toccata con mano, il cosa vuol dire in questo caso proprio l'arroganza addirittura, ma proprio non vedere che sta arrivando uno tsunami, visto che loro non avevano prese, non sono andati in crescita, non riuscivano a vedere altro, certo. Hanno preso uno tsunami. Ed è lo stesso paragone che io faccio nella mia di azienda, perché l'azienda di famiglia è sempre andata molto bene, fino soprattutto al 2008-2009, poi entro nel 2010 abbiamo avuto anni migliori, anni meno buoni, ma una delle prediche che faccio sempre è quella: attenzione, che la ricetta che ci ha portato con successo da A a B è la stessa ricetta che ci fa andare all'inferno da B a C. Se non stai attento a cosa succede, può darsi che lo sia ancora una ricetta di successo, ma può anche darsi che proprio seguire quella ricetta lì che ti ha fatto avere un sacco di successo, e quindi tu dici: ma cavolo, mi ha fatto avere un sacco di successo, guadagnato un sacco di soldi, perché dovrei cambiare? Non sei matto. Ma se non stai attento, potrebbe essere proprio quello che ti uccide, perché è cambiato qualcosa intorno a te, non l'hai capito, e stai andando, magari come dici te, lentamente verso la morte, i vari schiaffettini ti arrivano, non ti accorgi, continui a dire: ma come? Sì, guadagniamo un pochettino meno, abbiamo perso un po' di margine lì. No, cavolo, guarda che razza di... qui stai andando direttamente contro un muro. Altro che... ed è uno di quei temi forti che sto affrontando in questi anni, tra l'altro.
Certo.
Si usa un...
Vai pure avanti.
No, qui in norvegese si usa un termine che traduco in italiano, che io uno dei vantaggi.
Dillo anche in norvegese, così impariamo un po'.
Jeg ser skogen hvor de andre ser trær. Io vedo il bosco dove gli altri vedono degli alberi.
Ok.
Cioè, come dire, no? Io da lontano vedo il tutto, vedo il certo. Bosco. Sei dentro nel bosco, vedi un sacco di alberi, non ti rendi conto che sei in un bosco. Dici: vabbè, sono un sacco di alberi. E io capisco, magari il bosco magari sta bruciando, sta arrivando un incendio là a destra, certo. E se tu hai alberelli non ti accorgi, no? Vedi un po' di fumo. È un po' una metafora, ovviamente, per far capire che la doppia esperienza fuori dall'azienda, e il fatto fisicamente anche di essere fuori dall'azienda, mi consente di, credo, uno dei valori aggiunti è proprio quello di vedere... sia le opportunità che le minacce in un modo d'angolazione molto diverse, oppure anche di introdurre, di riuscire a introdurre, provare a introdurre che vuoi, magari processi o strumenti o modi di analizzare il business che prima non venivano pensati neanche, perché ma sì, tanto vendiamo bene, non so, sai, finché al fine dell'anno hai fatto profitto, che te frega, non è proprio così.
Ma infatti la cosa secondo me importante, io continuo a dirla anche qui nella mia azienda, perché comunque in Booking.com sono 20 anni che fanno una cosa e la fanno benissimo, però adesso stanno provando a fare cose diverse, e tante volte quando io magari propongo qualcosa di diverso qualcuno mi risponde: ma questo non è il modo di fare di Booking. E la mia risposta è: guarda che non necessariamente ciò che ti ha portato dove sei è ciò che ti porterà dove vuoi andare.
Uguale, esatto, assolutamente. Ecco.
E questo secondo me è importante, perché nel momento in cui tu cambi o la destinazione, o cambia il contesto, o cambiano gli strumenti, o cambiano i competitor, e by the way, queste cose cambiano tutte nello stesso momento, sempre.
Esatto, bravo.
È molto probabile che ciò che ti ha portato dove sei debba essere, non dico stravolto, ma aggiustato per assorbire e quindi tenere in considerazione questi cambiamenti. E questo è il modo giusto per evitare che lo schiaffetto poi porti alla frattura. Ecco, questo secondo me...
Sì, condivido pienamente. E questo tipo di lettura non è facile alle volte darla da dentro, torniamo al tema, se sei sempre stato dentro nell'azienda, queste cose non le vedi più, non hai gli occhiali, non hai gli strumenti, non le vedi, cioè punti proprio da un'altra parte il tuo binocolo, no? Ammesso che tu ce l'abbia. E questo è, io lo vedo a livello sistemico, non per fare, diciamo, ma io sono una persona molto ottimista, però dirigendo una PMI italiana da fuori, con tutte le esperienze che sto vivendo, mi rendo conto che ci sono delle minacce proprio per le PMI italiane notevoli, perché chi non capisce questo rischia tantissimo. Sia, insomma, tradizionalmente semplifico, faccio un buon prodotto, quindi vuol dire che vendo tanto e faccio i soldi. Assolutamente sbagliato. Fare un buon prodotto al giorno d'oggi o un buon servizio è un prerequisito, ma non vuol dire nulla, non vuol dire più nulla. Una volta, come anche nel nostro caso, voleva dire fatturato e profitto. Oggi non lo è più, almeno nel nostro settore, ma in tanti penso. Non è assolutamente più una prerogativa, è una condizione forse necessaria, ma sicuramente non sufficiente.
Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Con oltre 600.000 clienti, Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante, ragazzi, perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi partendo solo da un euro. Ma perché dovresti iniziare a investire? È semplice. Primo, l'inflazione, che se aumenta di questo passo diminuisce di molto il nostro potere di acquisto. Secondo, se pensate oggi che la pensione che avrete quando ci andate a 80 e passa anni vi permetterà di sostenere lo stile di vita che avete, beh, vi faccio tanti auguri. E il terzo, beh, per chi ne ha, i figli. Io ad esempio ho un fondo per le mie bambine, piani di accumulo per me, investimenti diversificati per obiettivi che hanno orizzonti temporali diversi. Con Scalable puoi dare forma ai tuoi obiettivi di investimento e sfruttare appieno il suo potenziale per far crescere i tuoi risparmi nel tempo. L'importante è iniziare per step e Scalable non ti permette solo di acquistare azioni o ETF, ma anche di imparare come funziona il mondo degli investimenti. Scopri di più su come Scalable può trasformare il tuo approccio agli investimenti visitando il link in descrizione. Ricorda, con Scalable il tuo viaggio finanziario può iniziare solo con un euro. Non aspettare, investi nel tuo futuro oggi stesso con Scalable Capital.
Senti, facciamo un approfondimento, visto che hai parlato di PMI italiane e non ne parliamo molto spesso in questo podcast, perché alla fine parliamo di grandi aziende, però secondo me, allora nel caso tuo specifico, tra l'altro proprio il testamento di quello che sto per dire, tutto ciò che si applica su larga scala nelle grandi aziende a livello di crescita personale e professionale si applica allo stesso modo nelle piccole e medie imprese, quindi le skill che servono per vincere sono assolutamente le stesse, però ci sono delle differenze, delle unicità. Quindi, non so, dal tuo punto di vista, vivendo questa cosa anche da fuori, quindi magari puoi essere anche più oggettivo di altri, come posizioneresti le PMI italiane oggi, dove pensi che siano? Quali sono secondo te le criticità che stanno affrontando e quali sono modi in cui tu nel tuo quotidiano stai affrontando queste criticità in una maniera dinamica, anche per dare qualche stimolo, magari se c'è qualche ascoltatore in aziende più piccole che possano utilizzare anche loro, prendere spunto per cercare appunto non solo di sopravvivere ma addirittura di vincere, di giocare per la vittoria finale.
Con la premessa che la mia ovviamente è una mia opinione molto personale della mia esperienza e non tanto basato su numeri, se vogliamo. Ma allora, io trovo che innanzitutto parliamo delle cose positive, uniche e vincenti di noi italiani, ne abbiamo anche parlato io e te. Siamo bravi, sicuramente siamo in generale persone molto creative, imprenditoriali, interessate, interessanti, nella media di quelli che ho incontrato io, comunque molto bravi, molto competenti. Non è che alle volte anche a livello politico e non solo ci si spara addosso tantissimo, mi dispiace tantissimo perché c'è anche i sondaggi lo dimostrano, c'è molto pessimismo, no? Catastrofale. Non è vero, abbiamo ancora delle risorse eccellenti. Tante risorse purtroppo emigrano perché stanno scappando e questo è grave sicuramente, però ci sono ancora tantissime risorse, ragazzi, ragazze, uomini e donne bravissimi, e ne ho incontrati tantissimi molto molto bravi nelle mie esperienze anche passate, e questa è una cosa che ritengo che ci differenzi comunque ancora, ma non so, forse per storia, per cultura, insomma. Ma non dimentichiamoci che i Leonardo e i Michelangelo sono nati in Italia, non in Norvegia per esempio, io di questo vado sempre fiero, lo dico a tutti quando ogni tanto: ah, voi italiani, Berlusconi, la politica, il solito casino, va bene, però la cultura europea occidentale è basata su quello che è nato in Italia, ragazzi e ragazze. Ricordiamoci che non è una banalità. Comunque, questi sono, ogni tanto mi arrabbio un pochino, mi sento anche orgoglioso.
Quando ti inalberi per l'italianità direi che è difficile non essere d'accordo.
Una volta ero qui al Museo Nazionale Norvegese, mi fanno vedere una casa in 1600 che c'aveva ancora buco in mezzo, io ragazzi in 1600 Duomo di Firenze, Cappella Sistina. Ma insomma, state calmi, avete trovato il petrolio, va bene, siete ricchi, però insomma non tiratela troppo. Poi vabbè, sono grande rispetto, amicizia e amore per la Norvegia. No, quindi queste cose positive ci sono. Poi ci sono quindi anche capacità di export molto forte, molto più forte per esempio di altri paesi. La Norvegia esporta il petrolio, che si esporta da solo, il pesce pure, ma su altre, per esempio io lavorando nell'IT, bravissimi ingegneri, catastrofe a esportare nei rapporti media. Noi siamo molto bravi secondo me, forse perché anche lì la cultura, la storia nostra, anche noi in mezzo, no, a tanti dei trader, no, un po' anche gli italiani alla fine, sicuramente. Tante belle cose, e tanta anche, parlo della mia azienda, una voglia di lavorare dei lavoratori, io lo dico pubblicamente, l'ho detto anche ai miei colleghi in Valtellina, chapeau, cioè che etica lavorativa. Non è vero, almeno nella mia esperienza, non è vero che c'è quello che mette giù la penna alle 5 e se ne va, che invece ho visto in Germania, per esempio. Io quello che ho visto in Italia, ho visto gente che lavora e che si fa il mazzo. E questa è una gran bella cosa. Parlo della mia esperienza, poi ci sono magari anche realtà dove non è così. Però poi ci sono delle gravi minacce, gravi debolezze, secondo me. Te ne dico tre. Una, la finanza. La piccola e media impresa italiana la finanza non la conosce. Più o meno si tratta di dire, vabbè, se mi serve soldi vado in banca, se no, no. Con quello che sta succedendo nel mondo anche bancario e finanziario, se non stai attento, ma molto attento alla situazione finanziaria, rischi, anche se sei un'azienda che fa profitti, e questo tanti imprenditori non lo capiscono, rischi di andare in fallimento in pochissimo tempo. Cash, no? I fidi, le banche, Basilea, adesso non stiamo qui, è tutto un sacco di... c'è molto certo. Tema, no? Però conosco di casi di aziende super ottime che nel giro di 2-3 anni sono fallite. Ok? Semplicemente perché non sono state attente a questi aspetti. Incredibile, ma vero. Quindi primo aspetto, la finanza, attenzione.
Non a caso tu sei entrato nell'azienda di famiglia, bravo, facendo quello, no?
Sostanzialmente facendo,
secondo me va sottolineato. Allora, se uno sta ascoltando e dice ok, la mia azienda, io voglio prendere i consigli di Luca alla lettera, certo, la finanza devo saperla meglio, miglior consiglio è non appoggiarti solo al tuo commercialista, ma magari che lui esegue quello che tu fai. Però magari prendi una persona, valuta di prendere una persona anche solo come consulente esterno,
bravissimo,
viene lì e ti guarda i numeri con un punto di vista esterno e ti dice ma sta cosa, ma me la spieghi, ma questo, ma quell'altro. E poi, e soprattutto questo secondo me negli ultimi 5-6 anni è particolarmente vero, occhio, perché quello che andava alla grande 5-6 anni fa oggi ti può portare nella tomba, perché le leggi stanno cambiando talmente rapidamente, soprattutto a livello di credito, che cioè chi non sta attento rischia.
No guarda, cito un articolo del Sole 24 Ore dell'anno scorso, credo, in base alle nuove leggi anche sul credito eccetera, loro prevedevano 40.000, attenzione, 40.000 fallimenti in azienda di piccola e media impresa.
Porca boia.
Ok, diciamo che hanno esagerato, 20.000,
sì, ma
non sono mica pochi. Immaginati l'effetto domino, perché
immaginati la disoccupazione.
Ok, l'articolo magari se lo trovo te lo do. Quindi terrificante, primo, quindi attenzione, altro che commercialista, la finanza, molta attenzione, è un tema molto ampio, assolutamente fondamentale. Due, il marketing, perché le nostre aziende in media il marketing non sanno neanche cosa sono. Mio papà, persona di grandissimo spessore imprenditoriale, quando io ho detto, nostra amica comune o ex collega tua, collega mia Maria Luisa, perché dobbiamo assumere una brava nel marketing? Ho cercato di spiegarglielo, all'inizio mi ha detto ma che cosa pip serve il marketing, non serve a un pip di niente, certo. Allora fermo papà, adesso te lo spiego, gli spiego le cose, vabbè, io ho accesso privilegiato a mio padre, è più facile, io gli dico sempre, io sono il papà dei tuoi figli, se proprio ti sto sulle balle io, attenzione che i tuoi nipoti vivono a casa mia e non li vedi più. Quindi gli spiego, ho detto, subito dopo la spiegazione mi fa ma cosa stai aspettando, assumi qualcuno del marketing, ho capito. Però attenzione, è veramente fondamentale per i motivi di prima, perché altre aziende di altri paesi, generalizzo, stanno diventando più brave di noi e ci stanno fregando. E anche se tu hai un prodotto fantastico, non vuol dire nulla, lo dico prima. hanno un prodotto magnifico, stupendo, però ti stanno posizionando meglio, stanno comunicando meglio gli altri, usano gli altri canali, il digital marketing, tutto quanto, e il cliente va da loro, non va da te, e tu cominci a grattarti la testa come mai. Quando è troppo tardi, cioè rischi che arrivi a essere troppo tardi quando l'hai capito. E il marketing è una cosa molto, molto, c'è tanta gente anche, in realtà tanta gente che non capisce nulla e qualcuno che capisce tanto. Però questo è un tema molto ampio dove la piccola e media impresa italiana, secondo me, è più scarsa, parlo in generale, di altre.
Certo.
O comunque dovrebbe darsi da fare. Marketing non vuol dire andare a fare la fiera o sparare la newsletter, tutto un altro mondo. Posizionamento, pricing, temi molto ampi. Poi col mondo digital, no? Il mondo digital, noi facciamo cilindri pneumatici. Ti dico questo aneddoto, ma non è detto, è un fatto, numeri. Noi facciamo cilindri pneumatici. Abbiamo introdotto un sistema per scaricarsi il disegno 3D del cilindro, una volta configurato, che utilizza un sistema tedesco, un portale tedesco tecnico, dove vanno gli ingegneri a scaricarsi disegni di pezzi di componenti di vario tipo direttamente sul proprio CAD per fare il progetto, e quindi se te lo scarichi poi magari vai a comprarlo da quel vendor, no? Bene, questo portale qua l'anno scorso ci sono stati 295 milioni di download, ok? E non è il download casuale del cinesino che ti scarica il PDF, è un ingegnere o chi per lui, un progettista che va dentro, cerca un prodotto, lo configura e scarica, si registra e lo scarica. Quindi sono download molto qualificati. Certo. 290 milioni. Cioè il mondo sta cambiando. Non è più il catalogo cartaceo. L'ingegnere di 35 anni o ti trova su internet o non ti trova più, non esisti.
Sì, e sottolineo che qui hai detto una cosa che non vorrei darla per scontata. Non è essere trovato, ma è essere trovato con un oggetto che richiede commitment, che mi fa avere accesso a informazioni tecniche del prodotto.
Chiaro.
Cioè, non è ho il sito web e quindi
no, appunto,
ho il digital coperto. No, devi avere una strategia di engagement del tuo cliente che gli permette di toccare quello che stai facendo, qualsiasi cosa sia, il più possibile online prima di poi avere un contatto.
Sì. Per non dirti, poi è un tema enorme, lo dico breve, il posizionamento, il chi sei, no? Io ho fatto autocritica, ci stiamo lavorando, se vedi il nostro sito, vedi la nostra comunicazione, noi siamo un produttore di cilindri pneumatici, punto. È vero, ma non è vero, la nostra storia, la nostra identità sono un'altra cosa, è che non comunichiamo, dobbiamo imparare a comunicarla molto meglio, perché poi ci sono cose fondamentali, il chi siamo, e tante aziende italiane hanno dietro una storia eccezionale, no? Dell'imprenditore, dell'ingegnere, e magari non lo comunicano, dicono vabbè faccio anche io un pezzo di ferro, vabbè ho capito, certo. Allora lo piglio dal cinese, costa meno, perché mai dovrei comprare da te.
Il posizionamento è molto importante, se banalizzo tutto ciò che io rappresento al prodotto, allora vuol dire che apro la porta al confronto con altri che fanno solo quello. Se invece tu aggiungi la storia, il marchio, i risultati conseguiti, i clienti contenti, ecco che non solo hai più probabilità di vendere, ma probabilmente hai anche più probabilità di farti riconoscere un premium sul prezzo, perché la gente a quel punto non dice sì, ok, il pezzo è lo stesso, ma lui ha questo brand, ha questa storia, ne fa 50 milioni, questo qua è cinese, se ho un problema non parla neanche la mia lingua, quindi forse quel 20% markup glielo riconosco.
Assolutamente. Poi ciò non toglie, mentre parliamo mi viene in mente, ciò non toglie che intere industrie sono state già abbastanza massacrate, no? Dalla concorrenza asiatica, il tessile, io vengo da Como, hanno chiuso non so quante aziende, no? che magari non erano posizionate in modo corretto, fornivano un prodotto buono, ma comunque che il cinese poteva confrontare a un prezzo molto minore, sono morte, mentre sono rimaste vive e profittevoli quelle di nicchia, di posizionamento, eccetera. Questo è marketing, no? L'ultimo aspetto,
quindi,
è
finanza, marketing e
HR, human resources.
HR, bellissimo questo.
HR. Io poi sto leggendo Welch che mi ha...
lui è... datevi il CFO e il Chief People Officer.
Bravo. Però è vero, non ci voleva Welch a dirmelo, me l'ha detto e sono felice che anche lui, per carità, bravissimo, molto meglio di me. Però sì, perché alla fine mi sono reso conto anch'io di questo, proprio con la mia azienda, anche prima. Cioè, il vero... è tutto un mondo, no? HR non vuol dire tantissime cose, ma proprio il curare sia dal momento dell'assunzione, sia se dovesse succedere nei momenti in cui devi lasciare andare le persone, e tutto ciò che ci sta in mezzo è veramente fondamentale. È una frase fatta, no? Che sono le persone, le risorse umane a fare aziende, ma è veramente, tanti magari se glielo dici dicono sì, è vero, poi però non fanno nulla per valorizzare questa cosa, nulla. Ti danno uno stipendio, ti dicono bravo se ti va di culo, scusa il termine, ti dicono magari bravo se hai fatto qualcosa di buono, ti danno il cazziatone magari quando non l'hai fatto e finisce lì. Non è gestire le persone questo, è tutta un'altra cosa gestire persone, valorizzarle, dargli la giusta, saperle delegare, fare il coaching come hai fatto tu magari con col tuo amico, renderle diciamo, io non credo che si debbano motivare le persone, secondo me le persone si motivano da sole, nel senso che la motivazione è di arrivarti da dentro, ti posso aiutare a motivarti qua, a fare qualcosa, ma anche capire come le persone sono motivabili, sicuramente sì, però deve arrivare da dentro, è una cosa che sto cercando anch'io un po' di come posso dirti, di formalizzare un po' all'interno dell'azienda, no? Quali sono anche, per esempio, di recente io ho fatto un discorso all'inizio di quest'anno, ho anche scritto un sistema di valutazione delle persone in base a dei valori. Io all'inizio, quando vedevo le aziende anche americane, no? Mission and Vision, ma sì, americanate, poi ci ho ripensato bene, ho detto no, fermo, sono cose importantissime, sono veramente la base. Quindi dare dei valori all'azienda, che mi sono preso io, diciamo, l'onore e l'onore di dire, i valori delle nostre aziende comportamentali fondamentali sono questi cinque qua.
Certo.
E questo sono anche un modo per far capire a tutti, questa è la nostra azienda. Al di là di come tu faccia bene o male esattamente, non so, l'ordine, hai venduto bene o male, però se ti comporti così, fare sempre bene all'interno della nostra azienda e sarai sempre premiato, diventare sempre... sarei sempre un'ottima risorsa.
Quindi torniamo al discorso del sistema operativo. Tu stai cercando,
bravo,
di installare un sistema operativo, sì, aziendale, e poi il contributo...
con qualche bug per il momento, ma...
vabbè, insomma, si fa... Ma guarda, mi è piaciuta la cosa che hai detto, tra l'altro, cioè neanche a farlo apposta, stamattina ho postato su LinkedIn una frase che mi è venuta fuori da Readwise, che è un'app che utilizzo, che sostanzialmente ti spara nella casella di posta tutti i giorni quello che hai sottolineato su Kindle. C'era questa frase bellissima tratta dal libro famosissimo Le sette regole per avere successo di Stephen Covey, che dice, l'ho tradotta io, quindi scusatemi, ovviamente io il libro è in inglese, però più o meno si dovrebbe capire: nessuno può convincere un'altra persona a cambiare, ciascuno di noi protegge le porte del proprio cambiamento e quelle porte possono solo essere aperte dall'interno. Questo riguarda quello che dicevi tu, cioè tu non puoi dire a una persona devi fare questo, devi fare quello, eccetera, eccetera, però puoi impostare un sistema attorno ai loro behavior, ai loro comportamenti, certo, per cui ciò che loro fanno sia di natura allineato a ciò che tu vorresti che loro facessero, a livello macroscopico, perché poi una cosa che non vuoi fare a livello manageriale è fare micromanagement, quindi veramente stare lì col fiato sul collo a tutti. Però se tu crei appunto questo sistema operativo, questo ecosistema, dove alla fine se loro, diciamo, rispettano tutti i dettami nella loro quotidiano di ciò che fanno, contabilità, vendite, marketing, eccetera, eccetera, alla fine vanno nella direzione giusta e tutta l'azienda moltiplica il valore del contributo.
Ah sì, sì, assolutamente. Quindi comunque il mondo HR veramente che passa da tantissime, no, attività.
Quindi
eccetera.
Avete assunto una persona che fa HR voi?
No, il cappellino ce l'ho addosso io.
Ok.
Però anche perché...
Però diciamo tu dedichi parte del tuo tempo a pensare a queste attività di talent management, recruiting process,
assolutamente sì,
management.
Guarda, al di là di contingenze particolari strategiche o di altro tipo, io cerco di dedicare il mio tempo su due fronti. Uno sono le persone, HR proprio, no? E l'altro sono i numeri, analisi dei numeri, che è un altro, ecco, se vogliamo, un quarto aspetto dove mi sembra che c'è una certa debolezza nelle aziende italiane, magari non solo italiane, è proprio, tu lo sai meglio di me, no? Il data analysis, no? Cioè la conoscenza.
Leggermente, ne so qualcosa.
Esatto, quindi a te non devo raccontarlo, però io stesso, con una certa sorpresa, dopo aver fatto un business plan dell'azienda, l'anno scorso ho fatto un'analisi colossale dei nostri numeri e ci ho trovato parecchi scheletri che non sapevo di avere nel nostro armadio. E quante aziende ce l'avranno, penso io.
Ma guarda, io ricordo, cioè ti condivido questa cosa pazzesca, io ho fatto uno stage, quindi parlo del 2005, spero che The Statute of Limitation sia in essere,
esatto,
posso raccontare questo aneddoto.
Esatto.
Stavo facendo uno stage in Vodafone Italia, e una delle cose che dovevo fare era gestire un file Excel, attenzione, un file Excel in cui c'erano tutte le combinazioni delle tariffe al minuto per chiamate da paese a paese. Quindi l'idea è, se tu hai un abbonamento Vodafone Italia, sei negli Stati Uniti e devi chiamare la Cina, c'era questo foglio Excel dove la riga da leggere era Stati Uniti, la colonna da leggere era Cina e dentro c'era un numero con scritto 1 e supponi che era 1 euro al minuto, una cosa così. Praticamente questo file aveva 189 righe e 189 colonne, tutti i paesi in cui Vodafone operava, esclusa l'Italia perché quella veniva gestita ovviamente da gente molto più in alto di me. Mi è venuta un'idea un giorno, ho detto scusami, siccome sono un macello di numeri e molto piccoli tra l'altro, non mi accorgerò mai se c'è un errore, ovviamente. Allora cosa ho fatto? Ho fatto una formuletta matematica, conditional formatting della cella, che colorava la cella in funzione di quanto grande era il numero rispetto alla media dei numeri. E ho scoperto che c'erano due celle, adesso non ricordo più quali fossero i paesi, dove il cliente pagava 8 euro al minuto. Allora sono andato al mio capo e gli ho detto scusa, ma questo è normale, ma c'è un motivo, perché non, boh, magari è fatto apposta. Ma tra l'altro la cosa assurda è che quando tutta la distribuzione era attorno a 1 euro, 2 euro, era 8, cioè non è che era, diciamo, alto ma non di tanto, era 4x
outlier come no.
E quindi sono andato al mio capo e lui mi fa: ci deve essere un errore. Scusa, ma questi cristiani che fanno queste chiamate 8 euro al minuto, ma è possibile? Ecco, questo per dire che uno stagista imberbe, totalmente qual ero io, gestiva un foglio Excel con 189 righe, 189 colonne, c'era un numero sbagliato e nota bene quel file non l'ho mica fatto io, l'aveva fatto qualcun altro, quindi quell'errore lì chissà la quanto.
Ma va, sicuramente.
E finché io non ho messo la formuletta, secondo me non saltava fuori, ok? E quindi tutto questo per, diciamo, dare eco al tuo punto, il fatto che neanche la grande azienda gigantesca come Vodafone stava a guardare i numeri nel dettaglio.
Ah, impressionante, guarda, ma quello mi sono accorto, beh, uno dei delle, in questo caso quasi in posizione forte che ho fatto, dopo 3 anni che ho un'azienda, io ho imposto di nel nostro caso di mettere SAP come sistema, non sistema operativo, come ERP, no, come gestione, SAP, il SAP vero, cioè quello delle, il vero, dell'ECC, che è stata una mossa, tutti mi hanno detto, mosca bianca, non c'è nessuno grande come te, ma fa niente, facciamo quello che è una piattaforma di processo molto rigorosa, sarà pesante come dite voi, però è un macigno, poi adesso con un IT molto bravo è diventato una base senza la quale non avremmo i numeri, non avremmo tutta una serie di possibilità di espandere la nostra azienda. Adesso non è che volevo fare la pubblicità a SAP, però se non avessimo fatto quello, per esempio, noi saremmo in mezzo, non so dove saremmo, non avremmo sarebbe un caos senza fine. Non so neanche se sarei qua a parlare con te, perché adesso esagero, no? Però dico veramente, e questo per esempio è stata una mossa abbastanza fondamentale, perché con questo noi creiamo anche dei numeri di analisi che altrimenti non ci potremmo sognare.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Allora, Luca, io farei una cosa del genere, è 1:45 che stiamo parlando e volevo anche toccare il tema dei tips and tricks. Secondo me però, io farei questa cosa, sei d'accordo, magari facciamo un approfondimento un'altra volta su queste, cioè mi piacerebbe espandere, nel senso parlare di come le piccole imprese, ma non solo necessariamente piccole, possono trarre vantaggio da specializzazioni e focus su temi come la finanza, il marketing, le risorse umane e i numeri in generale. Secondo me c'è abbastanza da riempire un episodio intero già solo con la tua esperienza, e poi ci aggiungiamo che la mia, facciamo altre 2 ore.
sì c'è tanto.
Io farei così. La cosa che vorrei, però, su cui vorrei spendere gli ultimi 10 minuti è, come sempre a me piace fare queste domande sugli extras, no? Dare consigli operativi, perché tutte le cose di cui abbiamo parlato oggi sono abbastanza macroscopiche, no? Vado a vivere in un altro paese, cambio azienda, no? C'è un processo dietro. Però secondo me ci sono sempre anche tante cose molto piccole, molto pratiche che rendono le nostre giornate più produttive, più piacevoli, più felici, più equilibrate, più efficienti. Scegliamo poi la parola in funzione della cosa di cui stiamo parlando. Quindi ci sono consigli pratici che ti senti di dare, che secondo te ti rendono più produttivo? Cioè quella cosa che dici, se non fosse per questo io sarei meno efficiente del 50%, certo. Una cosa così, una o due cose che ti possono venire
in mente. Sì, sì, ne ho due in realtà. L'altra volta, quando pre-call una, è venuta in mente un'altra. Allora, una che mi ha cambiato veramente un pochino la vita, forse no, ma un pochino anche quella, è che mi sono forzato, io ho sempre fatto sport, ma altri sport, ho fatto basket anche a un bel livello, insomma. Era un periodo in cui non facevo nulla e ho detto, bah, non va bene, io vivo circa 10 km dal mio ufficio qua in Centro Oso. E ho iniziato qualche anno fa a dire, vabbè, ci andiamo in bicicletta. Allora, i primi 2-3 giorni sono stati un dolore inaudito. E mi sono preso, ho fatto un chilometro, sono andato in metropolitana, è stato veramente imbarazzante. Per fartela breve, io, pur vivendo in Norvegia, che è un paese con un clima anche abbastanza tosto, soprattutto d'inverno, cerco di andare sempre in ufficio in bici. Che vuol dire 20-23 minuti a scendere, 25-30 a salire, poi a seconda delle condizioni climatiche, che io mi sono autoimposto, non importa, anche se c'è un tornado vado, poi non è proprio vero, ma cerco di andarci sempre. Perché? Primo perché fa bene alla salute, secondo perché, visto che la domanda è su, diciamo, tips and tricks, è diventato per me, dopo i primi dolori iniziali, una tale abitudine che mi consente al mattino al mattino andando in ufficio, al pomeriggio tornando a casa, di porre la mia mente in uno stato di flow, come si diceva ai tempi del basket, poi ci sono varie definizioni, però di flusso, è quasi una fisioterapia mentale, uno yoga mentale che mi consente veramente alle volte di non pensare proprio a nulla o far fluire il pensiero, alle volte ruminare su pensieri. Vado in ufficio, c'è un tema che mi viene in mente, ci comincio a pensare mentre pedalo e comincio a lavorarlo, no? E poi arrivo qua e comincio, tra l'altro molto energico, a pensarci sopra e a ritornarci sopra. Oppure torno dal lavoro e stacco il lavoro. Per me è un momento di flusso in cui, va bene, quando arrivo a casa sono pronto per la famiglia. Per me è stato, ed è tuttora, tu mi vedi, c'ho dietro la bici qua, sì. È una cosa inseparabile.
A dietro, allora, per chi non vede, ha dietro una bicicletta che è sicuramente molto costosa, direi, a giudicare dall'aspetto. Però ecco, diciamo
che migliaia di euro, dai.
Così, lo fa in 23 minuti perché ha quella bici, se avesse quella,
no, è solo la bici,
non ce ne metterebbe un'ora, probabilmente.
No, è solamente l'aerodinamicità.
Certo.
No, è vero, le bici insomma è forse l'hobby più costoso che ho, in effetti.
Quindi tu comunque, cioè, il punto che stai dicendo è questa il mettere in moto il corpo, sì. Aiuta il tuo, chiamiamolo, bootstrap mattutino, sì, quindi ti aiuta a riordinare le idee, arrivare carico, arrivare energico, e alla sera ti aiuta a fare sostanzialmente un recap della giornata,
sì, sì.
A fare unwinding, a scaricare,
sì, assolutamente.
E poi arrivare a casa pronto al 100% presente per la tua famiglia.
Assolutamente, sì.
Voglio fare un parallelo, giusto per dire, ok, ma io non posso andare in bici perché vivo a Milano e a Milano la bicicletta, sì, è impossibile. Perfetto. Allora, consiglio che io do, e ne stavo parlando oggi con un amico che mi ha detto, io da quando faccio il founder di una startup, ho messo su peso, mi sento senza energia, eccetera, eccetera. Allora, molto semplice, io gli ho detto, guarda, ti cambia completamente la vita se fai due cose. A, e lui vive a Londra. Allora, punto uno. Quando vai a lavorare, siccome ovviamente a Londra quasi tutti usano i mezzi, metropolitana, sì, sì, autobus, eccetera, eccetera, prendi la metropolitana, una fermata dopo, e scendi una fermata prima. Punto uno. Così hai già aggiunto un paio di chilometri a piedi tutti i giorni. Punto due, elimina qualsiasi tipo di supporto agli spostamenti verticali. Quindi scala mobile non esiste, ascensore non esiste, poi ovviamente se vai in un grattacielo di 100 piani magari sì, però concettualmente dalla metro sali e scendi.
Puoi fare anche la pausa pranzo e farti 10 piani su 10 giù.
Puoi fare anche quello, cioè comunque il discorso secondo me è questo, io l'ho visto anche, io ho iniziato a marzo dell'anno scorso, 3 mesi dopo che è nata mia figlia, ho capito che se avessi voluto essere diciamo più presente anche per lei più avanti, sì, negli anni, avrei dovuto prendermi cura del mio corpo adesso.
Bravo.
E ho cominciato a fare esercizio fisico, come hai detto tu prima, primi giorni catastrofe,
no, beh, ti fa male.
Però quello che noto oggi, io faccio esercizio 2 giorni sì e uno no, più o meno,
sì,
meno,
sì.
Io noto che i miei livelli di energia sono più bassi nel giorno in cui non faccio niente.
Assolutamente.
Paradossalmente. Quindi, secondo me, poi crei una dinamica di dipendenza dall'esercizio che è sana, che è una delle poche dipendenze, secondo me, sana.
Bravo, sì, sì, sì.
Dovere.
Sì. E poi bisogna essere un po' creativi nel trovare, come hai detto te, infatti io voglio dire, caveat, non vivo a 10 km, vivo, va bene, come hai detto tu, perfetto.
Certo. Certo.
Ho 200 giorni di viaggio all'anno. Trovati, vai nell'albergo, fai la ciclette, c'è la app per fare la yoga. Ci sono mille modi per... Il mio è una bici perché ho la fortuna di poterlo fare, ma non ci sono... È solo una questione mentale. Non...
Certo, l'esercizio fisico, infatti io sono un grande sponsor, nel senso va fatto assolutamente, dà tanto non solo al corpo, ma anche ci sono due aspetti. Allora, uno è quello diretto, lo dicevano i latini, mens sana in corpore sano, ovviamente se sei soddisfatto, scarico fisicamente, il cervello è più focalizzato su ciò che stai facendo. Secondo, a mio modestissimo parere, ma in realtà ci sono un sacco di studi che dimostrano quello che sto per dire, se per effetto del fatto che fai attività fisica e un'alimentazione controllata ti ritrovi ad avere uno stato fisico migliore, quindi un corpo con una forma che ti piace di più guardare allo specchio, piuttosto che insomma uno stato di atletismo soddisfacente, ti senti anche più confidente. E questo si nota quando tu ti rapporti con gli altri, perché se tu quando ti rapporti con gli altri sei insicuro del tuo corpo, risulti insicuro di tutto ciò che dici, e questo diminuisce le tue probabilità di successo.
Sì, vero, è un corollario, tra l'altro mi sentivo un po' il Conte Cobra, ma non so per chi si ricorda Fantozzi, però io con l'aiuto della Mary Louise, tra l'altro ho fatto un po' un'iniziativa all'interno dell'azienda dicendo guardate, io vi regalo una bella magliettina con sponsorizzata l'azienda, se vi piace, però vi iscrivete a questo Strava e fate un minimo di attività durante la settimana. Ah, ma io non cammino, guarda, qualunque cosa, cammini, vai in palestra, fa niente. Metti dentro lì che fai l'attività e io ti do poi dopo la maglietta ti do un'altra cosa. È un banale incentivo, però proprio perché veramente, tra l'altro io ho usato una app che dice di misurare i livelli di energia, visto quello che raccontavi tu, tra le varie cose, ed è vero. Cioè io ho trovato che in momenti in quando, anch'io non è che faccio sempre attività, intanto non vado in ufficio oppure il tempo era terribile, non lo faccio, e sembrava ci fosse una correlazione davvero su queste cose. Quindi è un... E poi ripeto, un po' di creatività. A me è capitato di fare viaggi molto abbastanza pesanti all'estero, mi sono detto, vabbè, fa niente, io torno indietro con più forma fisica di quando sono partito. Come farò? Mi arrangio, mi sveglio alle 5 del mattino, faccio attività fisica. Stati Uniti, jet lag completamente, vado e lo faccio, e in effetti funzionava benissimo.
Ma
dipendente, no?
Io adesso c'è un grande, diciamo abbastanza famoso soprattutto in America nel mondo delle startup, che si chiama Naval Ravikant, che è il founder di AngelList, che lui dice io scelgo gli alberghi in cui vado in base alla palestra che hanno, è giusto per essere chiari. Questo secondo me. L'altra cosa su cui invece mi piace riflettere su quello che hai detto è io mi sono tolto la scelta. Questo secondo me è, cioè, proprio top. Tu non metti in discussione il fatto di andare in bici. Cioè, tu dici, questo è il dogma. Io andrò in bici, ok?
No, assolutamente. No.
E poi quello è piano A. E questo secondo me è importante, perché se uno dice, ma vediamo fuori com'è il tempo, scopri che non sarà mai la condizione che ti dice, oh, oggi è proprio un bel giorno per andare in bici. Quindi secondo me, tante volte, diciamo, per, non dico forzarci, però creare un sistema che ci permette di fare cose che alla fine ci fanno bene ma che razionalmente non vorremmo fare, secondo me il modo giusto è togliere proprio la scelta, dire, non la cambio, e io disegno le mie routine, quindi l'ora in cui mi sveglio, l'ora in cui ho il primo meeting, eccetera eccetera, in funzione del fatto che quella cosa lì non si discute.
No, è assolutamente vero, per quello che appunto ti ripeto, vieni in Norvegia, sono anch'io in posto, vai, fa niente, fuori. No, in realtà non è proprio vero, perché sotto i meno 15 è un po' freddino, e respirare l'aria di meno 15, ho provato, non mi è piaciuto un granché.
Però hai provato, vedi, cioè tanta gente
come,
dice, no, meno 15 niente, non ci va.
No, solo che sono più che energizzato, sono arrivato in ufficio completamente congelato, certo. Ci ho messo mezz'ora a riprendermi, ho detto va bene, forse non è...
Va bene, dai, allora a meno di meno 15 giustifichi.
A meno di meno 15 non è consigliato,
prende la bici,
va bene. Asma e non è buono, però insomma... Anche qua non sta più succedendo, per cui global warming ci sta.
Global warming anche lì. Va bene, quindi questo era uno dei... Hai detto che avevi due...
Sì, no, ne avevo un altro, che è una app, non so se è stata citata prima o no, però ci stavo riflettendo ed è veramente carina, si chiama Blinkist, non so se l'hai mai sentita.
Oh, applausi per Blinkist.
L'hai sentita? Ecco, se nessuno è mai stato detto, io l'ho scoperta un po' di tempo fa, la trovo fantastica, non so se è stata detta nel programma. Sì, se
no non questo però... No, non è stata citata, però ha fatto un caveat, che questa app è strautile per chi sa l'inglese.
Bravo,
perché
esatto.
Questo è il caso, se non sai l'inglese...
Non sai l'inglese, imparalo, perché solo per questo motivo qua... Ecco, a parte che se non sai l'inglese, accidenti, sei veramente...
Raccontaci un po' cosa fa questa.
No, Blinkist è il bignami della letteratura non fiction, di tutto ciò che viene, penso, o tantissimo che viene scritto in lingua inglese, giustamente, come cite, di storia, psicologia, non sono romanzi, sono prettamente, almeno quello che io ho letto e ascoltato, di tutto di più, dalla psicologia, la storia, business, marketing, la storia dei cani, veramente di tutto. Sì. Viene riassunto un libro in un piccolo mini audiolibro, audiolibro di, non so, 15 minuti, oppure in poche schede che più o meno ti impiegano 15 minuti, 20 minuti del tuo tempo. Io lo ascolto quando faccio giardinaggio, quando faccio di tutto di più, ed è molto molto interessante, secondo me, perché ti dà proprio delle gocce del messaggio di un libro, che ovviamente è super sintetizzato, ma che se poi è interessante puoi approfondire, e con alcuni l'ho fatto. Su altri non ho approfondito, perché non riesci a leggere migliaia di pagine, ci vuole parecchio tempo, anche se io leggo tanto, però ti può dare tantissimi input molto interessanti su temi, magari anche di cui non sai nulla. Io sono arrivato, non so, tema Brexit, che sono molto citato, e mi sono ascoltato un paio di audiolibri su Brexit, super interessanti, che non ti saresti mai letto su un articolo di giornale, perché è molto approfondito, ma concentrato, e ho scoperto delle cose super interessanti sul contesto storico del perché c'è la Brexit, che io non avrei mai pensato, per esempio. Oppure, ovviamente a me interessano molto psicologia, HR, appunto, business, e ce ne sono tante perle. Questo io lo suggerisco caldamente, poi uno vuole approfondire, leggiti il libro.
Allora, ti faccio una domanda di follow-up fra un secondo, ma prima volevo raccontare anch'io di Blinkist. Per me Blinkist è spettacolare, perché io lo uso per spazzolare, no?
Bravo, sì,
per,
sì,
andare,
sì,
per andare grosso.
Sì, sì,
fai
sì, sì.
In una settimana in cui leggi 20 minuti al giorno, ti sei fatto 7 libri.
Sì, sì.
E allora, va fatta anche questa precisazione. Nella non-fiction americana, tipicamente il Blinkist è abbastanza, cioè hai capito tutto, perché l'autore, sì, americano tende a ripetere il concetto 70.000.
Sì, hai ragione. Sì.
E quindi secondo me il Blinkist, io mi fermo lì. Invece, quando sono autori europei o asiatici, che invece hanno un approccio al libro come quello che ho usato io in Office of Cards, dove alla fine ogni capitolo è a sé stante,
sì,
ho cercato di non andare troppo profondo sui vari concetti, ecco che lì allora magari vai ad approfondire, vai a prendere il libro a parte, però vai a prenderlo sapendo già cosa cercare, sapendo che il tempo e i soldi spesi per il libro saranno investimenti per la tua cultura, per il tuo apprendimento, mentre invece tante volte io, prima di usare Blinkist, mi trovavo a prendere un libro perché qualcuno aveva...
Bravo, esatto.
E dopo il 10%, bravo, 10%, perché uso Kindle, ho detto che perdita di tempo, e l'ho lasciato lì.
Sì, sì.
Quindi sì, secondo me questo è Blinkist, e non costa niente, cioè per il valore che dà non costa niente.
No, guarda, veramente sì, è una,
mettiamo,
è una perla.
Mettiamo il link nelle show notes, questo sicuramente.
Sì, perché veramente, ti ripeto, hai ragione sul caveat, ma insomma, parlate in inglese, poi spesso viene utilizzato anche un linguaggio, mi sembra molto, sia letto che scritto, molto accessibile, però insomma.
Certo. Senti, qual è un paio di libri? Dacci un paio di suggerimenti e poi ti lasciamo andare. Un paio di libri.
Urca. Adesso un classico che non avevo vergogna a me mai letto, e mi sono prima blinkistato, non so come si può dire, e poi mi sto leggendo con un piacere gigantesco, è Winning di Welch, che cito ogni tanto, perché non avevo, non conoscevo, fantastico, sia nel Blinkist, perché comunque ti dà già qualche goccia di sapere di Welch, e poi mi sto leggendo proprio il libro.
Quello è uno di quelli che secondo me vale il libro. Perché
vale il tuo libro, infatti ho ascoltato.
Bene. Infatti lo metto, è in lista per essere recensito in Office of Cards.
No, è bravo, assolutamente. Devi farlo, perché è troppo, lo sto leggendo e per me è il mio momento di proprio, adesso mi metto giù e mi leggo un pezzetto di Winning, perché è troppo ben scritto. È troppo interessante.
Quindi si chiama, aspetta, diamo il titolo corretto, poi lo mettiamo nel show note, ma dovrebbe essere Vincere sul campo, il titolo in italiano, per chi vuole.
Infatti io, appunto, il titolo italiano non ti saprei.
Va bene, lo mettiamo poi nel show note.
E c'è un altro che mi è piaciuto tantissimo, ce ne sono tanti, attenzione, un classico che se uno non legge, visto che abbiamo parlato di marketing, piccole e medie imprese, eccetera, è L. Reese and Jack Trout Positioning, il posizionamento.
Ok.
Un capolavoro della...
Questo non l'ho mai detto.
Direi che è una pietra... Io francamente non l'ho mai letto anch'io, l'ho solo ascoltato in...
Ok.
Per ora, in Blinkist, me lo voglio leggere, comprare e esplorare bene, perché lo sta... se vuoi conoscere, ecco, Brambilla, con tutto rispetto, che marketing, ma che cosa cacchio è sta roba che non serve a niente? Come mio papà, non serve a nulla.
Certo.
Ascolta questa roba qui e poi leggi il libro. E poi riparliamo di che cosa è il marketing, perché ti dice, chiaro, si riferisce molto di più magari al mondo consumer, no? Business to consumer.
Certo.
Ma non vuol dire, non vuol
certo.
dire.
No, ma anche queste cose lì, e questo secondo me è il consiglio che do in generale quando uno legge i libri di non fiction, perché allora va detto due cose. La prima cosa è, tanta gente dice, ma io già non ho tempo libero, se quando lo spendo a leggere leggo libri di non fiction, che palle. Beh, allora torniamo sempre al solito discorso: dove vuoi andare nella vita? Se
Bravo.
Vuoi andare dove ti porta il libro The Secret o il libro Le 50 sfumature di grigio, fine, leggi quei libri, siamo amici come prima. Se invece vuoi diventare una persona migliore, imparare cose che non sai, che poi ti servono per avere successo, sì, allora devi leggere la non fiction. Detto questo, la non fiction va letta con una mente aperta, nel senso che non perché lo dice l'autore Pinco Pallino è vero, ma devi sempre ragionare su che cosa quello che l'autore Pinco Pallino dice significa per te, nella tua realtà, con i tuoi problemi, col tuo contesto. E quindi è una lettura attiva. Tanto è vero che io tipicamente questi libri non li leggo a letto la sera prima di andare a letto.
Sì, certo.
Perché
sì,
non ho, non so, io devo essere seduto, devo, cioè come se stessi lavorando.
No,
però
no,
ti resta tantissimo, è un,
sì,
un processo
d'accordo.
Importante.
Corollario, non so se c'è qui o se no uno se lo trova in giro, andare a vedere i libri che sono consigliati da Bill Gates, che è un grandissimo lettore, un avidissimo lettore.
Certo.
E quello che consiglia lui spesso e volentieri sono delle perle inaudite. Ce n'è un altro, l'ultimo che ti cito è Educated di Tara Westover, che è una, non so se hai letto, se ne sai, comunque è una storia incredibile, di questa ragazza che è cresciuta nei mormoni survivalist americani, quindi gente che non credeva nella medicina, una storia, ed è diventato poi PhD, guarda, una storia spettacolare di che cosa vuol dire il potere dell'educazione, della curiosità, del sapere, bellissimo, uno dei più bei libri che abbia mai letto.
Bene, allora io non lo conosco, quindi compiti
Educated,
a casa.
Sì, leggetelo in lingua inglese perché tradotto perde sicuramente.
Bene, allora metteremo tutti i link di questi libri negli show notes e anche a Blinkist. E, Luca, senti, chiacchierata interessantissima, probabilmente potrò dividerla in due episodi, quindi va bene così.
Io pensavo, cavolo, due ore sono tante, ma sono andate via come
insomma, ci siamo divertiti e speriamo che di aver lasciato qualche cosa di interessante anche agli ascoltatori.
Ma sì, dai, io spero di sì, poi te lo diranno, ma insomma.
Lasceranno commenti, certo. Va bene, senti, grazie ancora Luca.
A te, ci teniamo.
A presto.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A te, ciao, stammi bene.
Ciao.